La dichiarazione di Randolph Carter, scritto da Howard P. Lovecraft. Vi ripeto, signori, che la vostra inchiesta è inutile. Trattenetemi qui per sempre se volete, rinchiudetemi, giustiziatemi se proprio occorre una vittima per propiziare l'illusione che chiamate giustizia. Ma non posso dire più di quanto abbia già detto. Ho raccontato in perfetta sincerità tutto quello che ricordo, non ho cambiato né nascosto niente. E se c'è qualcosa che rimane nel vago, è perché la mia mente è obnubilata. L'esperienza che ho avuto è orribile e l'orrore è ancora avvolto nel mistero. Vi ripeto che non so cosa sia successo ad Harley Warren, anche se credo e spero che egli si trovi ormai nella pace dell'oblio, ammesso che una simile condizione esista. È vero che per 5 anni sono stato il suo più caro amico e ho condiviso con lui, almeno in parte, le terribili ricerche nel campo dell'ignoto. Non negherò, sebbene la mia memoria sia incerta e lacunosa, che il vostro testimone possa averci visti insieme sul picco di Gainesville alle 11:30 di quella terribile notte, diretti alla palude di Big Cypress. Portavamo con noi lampade elettriche, badili e un rotolo di cavo alle cui estremità erano collegati certi apparecchi, lo confermo. Sono tutte cose che hanno avuto un ruolo nell'unica e terribile scena che si è rimasta impressa nella mia memoria. Ma di quello che è avvenuto poi e del motivo per cui la mattina dopo mi hanno trovato solo sul bordo della palude, devo insistere che non so niente, a parte quello che ho già ripetuto tante volte. Dite che nessun luogo nella palude o nelle sue vicinanze corrisponde all'ambiente da me descritto. Vi rispondo che so soltanto quello che ho visto. Sarà stato un incubo, un'apparizione. Spero che si riduca tutto a questo, ma è esattamente ciò che ricordo da quando lasciammo la compagnia dei nostri simili. Sono stati momenti terribili e non so assolutamente perché Harley Warren non sia tornato. Lui o la sua ombra o quella cosa orrenda che non posso descrivere. Come ho già detto, gli eccentrici studi di Harley Warren mi erano noti e in parte familiari. Possedevo una vasta raccolta di libri rari su argomenti occulti. Ho letto tutti quelli scritti in lingue che conosco, ma sono una minoranza. La maggior parte, credo, sono in arabo e il libro demoniaco che Warren portò con sé quella notte, l'opera che ha tenuto in tasca fino al momento in cui ha lasciato per sempre questo mondo, era scritto in caratteri che non avevo mai visto. Warren non ha voluto rivelarmene il contenuto. Quanto alla natura dei suoi studi, devo dire ancora una volta che non li capivo fino in fondo? Ora mi sembra una grazia, perché si trattava di cose terribili in cui mi addentravo più per una sorta di riluttante fascinazione che per trasporto naturale. Warren mi dominava e a volte ne avevo paura. Ricordo il gelo che provai la notte prima della disgrazia nel vedere la sua espressione quando mi espose la teoria del perché certi cadaveri non si corrompono, ma rimangono soti e grassi nelle tombe anche per 1000 anni. Adesso non lo temo più perché penso che abbia conosciuto orrori che non riesco nemmeno a immaginare. Adesso temo per lui. Ancora una volta ripeto che non ho un'idea precisa di quale fosse il nostro scopo quella notte. Certo, aveva a che fare col libro che Warren portò con sé, l'antico testo in caratteri indecifrabili che gli era arrivato dall'India 1 mese prima, ma giuro che non so che cosa si aspettasse di scoprire. Il vostro testimone dice di averci visti alle 11:30 sul picco di Gainesville, diretti alla palude di Big Cypress, e anche se non lo ricordo esattamente deve essere vero. La mia mente ha conservato traccia di una sola scena, che deve essere avvenuta molto dopo mezzanotte, perché nel cielo nebbioso si vedeva alta una falce di luna calante. Il luogo era un cimitero così antico che i segni del tempo mettevano i brividi. Sorgeva in una valle umida e profonda, soffocata da erba marcita, muschio e alta vegetazione selvatica che sembrava animata di vita propria. Su tutto regnava un odore indefinibile che le mie assurde fantasie associavano alla putrefazione della pietra. Dappertutto si vedevano i segni dell'abbandono e della decrepitezza, e avevo l'impressione che Warren e io fossimo i primi esseri viventi a invadere un regno del silenzio che durava da secoli. Sull'orlo della valle una falce di luna calante occhieggiava tra i vapori che sembravano esalare da un'adite catacombe, e in quella luce debole e incerta vidi un'orribile sfilata di antiche lapidi, urne, cenotafi e facciate di mausolei. Erano tutti in rovina e coperti di muschio, in parte nascosti dalla lussureggiante apparenza della vegetazione selvatica. Il mio primo atto nella terribile necropoli, a quanto ricordo, fu di fermarmi con Warren davanti a una tomba semidimenticata e di posare a terra un pesante fardello. Come ho detto, avevo una lampada elettrica e 2 badili, mentre il mio compagno aveva una lampada e un telefono portatile. Non ci fu bisogno di parlare perché il luogo e il compito che ci aspettava sembravano noti, e senza aspettare prendemmo le pale e cominciammo a spalare erba, terriccio e vegetazione selvatica dall'antichissima tomba piatta. Dopo averne messo a nudo l'intera superficie, che consisteva di 3 immense lastre di granito, facemmo qualche passo indietro per esaminare il cimitero nel suo complesso e penso che Warren facesse alcuni calcoli mentali. Poi tornò alla tomba e, usando il badile come leva, cercò di sollevare la lastra che si trovava vicino a una rovina di pietra, forse un antico monumento. Non ci riuscì e mi pregò di aiutarlo. Finalmente le nostre forze unite allentarono la lastra che sollevammo e mettemmo da parte. La rimozione della lapide rivelò un'imboccatura nera da cui uscì un odore così disgustoso che ci ritirammo inorriditi. Dopo un momento, tuttavia, ci avvicinammo di nuovo e scoprimmo che le esalazioni erano meno insopportabili. Le lanterne rivelarono una scalinata di pietra da cui stillava un detestabile icore delle profondità della terra, racchiusa da pareti umide incrostate di salnitro. A questo punto ricordo il nostro primo scambio verbale. Warren mi apostrofò a lungo con la sua dolce voce tenorile, per niente turbata dall'ambiente spaventoso che ci circondava. «Mi dispiace doverti chiedere di restare in superficie», disse. «Ma sarebbe un crimine permettere a qualcuno che ha nervi fragili come tuoi di scendere laggiù. Né le tue letture né quello che ti ho raccontato possono darti un'idea di quello che dovrò fare e vedere. È un lavoro da sciacalli, Carter, e dubito che possa essere fatto da uno che non abbia nervi d'acciaio senza perdere la ragione o addirittura la vita. Non voglio offenderti, lo sa il cielo che se non mi farebbe piacere averti accanto, ma in un certo senso la responsabilità è mia e non posso portare un fascio di nervi come te a quella che sarebbe la morte o la pazzia. Ti dico che non immagini di che si tratta. Prometto di tenerti informato di ogni mossa attraverso il telefono. Come vedi, ho abbastanza cavo da poter arrivare al centro della terra e tornare indietro». Ricordo ancora quelle parole pronunciate con freddezza e ricordo le mie proteste. Ero disperatamente ansioso di accompagnare il mio amico nelle profondità della tomba, ma lui fu inflessibile. Una volta minacciò di abbandonare la spedizione se avessi insistito. Minaccia che si rivelò efficace, perché lui solo sapeva come raggiungere l'obiettivo. Ricordo molto bene tutto questo, anche se non so più quale fosse la cosa che cercavamo. Dopo essersi assicurato che mio malgrado non lo avrei seguito, Warren prese il rotolo di cavo e preparò gli strumenti. A un suo cenno presi il telefono e sedetti su una vecchia lapide scolorita, vicino all'imboccatura che avevamo appena aperto. Poi mi strinse la mano, si mise il cavo in spalla e scomparve nell'indescrivibile ossario. Per un attimo continuai a vedere il bagliore della sua lanterna e a sentire il fruscio del filo che lasciava dietro di sé. Ma la luce scomparve all'improvviso e il rumore del cavo finì altrettanto presto. Probabilmente aveva voltato un angolo. Ero solo, ma collegato con le profondità dell'abisso attraverso i magici fili isolati che brillavano sotto i raggi di luna, verdastri. Nel silenzio dell'antica e deserta città dei morti, la mia mente concepiva le più macabre fantasie e i grotteschi monumenti di pietra sembravano assumere una loro orribile personalità, una vita senziente. Ombre amorfe si annidavano nei recessi più scuri della valle soffocata dalle erbacce e s'aggregavano in una specie di processione rituale dietro le porte delle tombe sgretolate sul pendio. Ombre che, fra l'altro, non potevano essere proiettate da una falce di luna così pallida. Ogni tanto consultavo l'orologio alla luce della lanterna elettrica e accostavo l'orecchio, più ansioso che mai, al ricevitore del telefono. Ma per più di un quarto d'ora non sentii niente. Poi mi arrivò un lontano ticchettio e chiamai il mio amico con voce tesa. Pure per apprensivo che fossi, non ero preparata alle parole che salirono dall'abisso, né al tono di Harley Warren, il più allarmato e incoerente che avessi mai sentito. L'uomo che poco prima mi aveva lasciato con tanta impassibilità, ora mi parlava in un balbettio a fior di labbra che faceva più effetto di un urlo. «Dio, se potessi vedere quello che sto vedendo io!» Non riuscii a rispondere, senza parole non mi restava che aspettare. Poi tornarono le sillabe spezzate. «Carter, è terribile!» «Mostruoso, incredibile!» Stavolta la voce non mi tradì e fece una serie di domande concitate, ma soprattutto continuò a ripetere «Warren, che cos'è? Che cos'è?» La voce del mio amico era rauca dalla paura. E ora credetti incrinata di disperazione. «Non posso dirtelo, Carter. È troppo al di là di quello che possiamo concepire. Non oso dirtelo. Nessuno può saperlo e continuare a vivere. Gran Dio, non avrei mai immaginato questo!» Di nuovo silenzio, a parte il mio torrente di domande incoerenti e paurose. Poi la voce di Warren nell'abisso della più nera costernazione. «Carter, per l'amor di Dio, rimetti a posto la lastra di granito e scappa finché sei in tempo. Presto, lascia perdere tutto e corri via da qui, è la tua unica possibilità. Fai come ti dico, non chiedermi di spiegarti». Avevo sentito, eppure non riuscii a far altro che ripetere le mie domande concitate. Ero circondato dalle tombe, dalle tenebre e dalle ombre. Sotto di me covava un pericolo che andava oltre il potere dell'immaginazione umana. Ma il mio amico correva rischi maggiori dei miei e, nonostante la paura, provai il rimorso che potesse giudicarmi capace d'abbandonarlo in quelle circostanze. Altri disturbi, poi un grido pietoso di Warren. «Squagliatela, per l'amor di Dio! Metti giù quella lastra e squagliatela, Carter!» C'era qualcosa, nello slang infantile di quell'uomo evidentemente fuori di te, che stimolò le mie facoltà. Presi una decisione e gridai «Warren, coraggio, scendo anch'io!» Ma a questa proposta il suo tono degenerò nella disperazione. «Non farlo, non puoi capire, è troppo tardi ed è colpa mia, rimetti a posto la lastra di granito e scappa, non c'è nient'altro che tu o chiunque altro possa fare!» Il tono cambiò di nuovo, acquistando stavolta toni più moderati. Sembrava rassegnato al di là di ogni speranza, ma ancora capace di procurarsi per me. Fai presto finché sei in tempo. Cercai di non dargli retta, di vincere la paralisi che mi stringeva a mantenere la promessa di aiutarlo, ma il suo successivo bisbiglio mi trovò ancora imprigionato dalle catene dell'orrore. Carter, fai presto. È tutto inutile, devi andare, meglio uno che due, la lastra. Una pausa, altri disturbi e poi la voce debolissima di Warren. Ormai è quasi finita. Non rendere le cose più difficili, copri quei maledetti gradini e salvati la vita, stai perdendo tempo. Addio Carter, non ci rivedremo più. Qui i sussurri di Warren si trasformarono in un lamento. Poi il lamento diventò un urlo carico del terrore di tutti i tempi. Maledizione a quelle cose infernali, legioni, mio Dio, squagliatela, squagliatela. Poi fu il silenzio. Non so per quanti secoli rimasi impietrito dov'ero, borbottando o gridando al telefono. Più volte in quel periodo interminabile sussurrai, implorai, urlai, Warren. Warren, rispondimi, sei là? Poi venne l'orrore supremo, la cosa inconcepibile e quasi irriferibile. Ho detto che dopo l'ultimo urlo di Warren sembrarono passare secoli e che solo le mie grida rompevano l'orribile silenzio. Ma dopo un poco il ricevitore trasmise un altro ticchettio e io tesi le orecchie per ascoltare. Gridai ancora, Warren, sei là? In risposta sentì la frase che mi ha oscurato il cervello. Signori, non cercherò di spiegare cosa fosse, a chi appartenesse quella voce, né cercherò di descriverla bene, perché le prime parole mi fecero perdere conoscenza e crearono un vuoto mentale che si dissolse un poco solo quando mi ripresi in ospedale. Dirò che era profonda, rauca, tremolante, remota, ultraterrena, inumana, scorporata. A che servirebbe? Fu la fine della mia esperienza, come la fine di questa storia. La sentii e persi contatto con il mondo, la sentii mentre stavo pietrificata in quel cimitero sconosciuto, fra le tombe cadenti e i monumenti in rovina, la vegetazione marcita e i vapori mefitici. La sentii con chiarezza, dal profondo della maledetta tomba aperta, mentre guardavo ombre amorfe e necrofaghe danzare sotto un'incredibile falce di luna. E questo è ciò che disse. Idiota, Warren è morto. Letto da Claudia Nardini.